Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 7 di Jean Sibelius con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. A cavallo tra 1923 e 1924, Jean Sibelius compone, completa e il 24 marzo del 24 dirige la sua settima sinfonia. Vi è qualcosa in questo che non esito a definire capolavoro, che fa pensare che fosse da subito concepita come una sorta di parola definitiva, qualcosa dopo il quale l'ampio corpus sinfonico del compositore finlandese, che aveva composto 6 sinfonie in 24 anni, affidando a ciascuna di esse, come alle pagine di un diario profondo, tutto il suo percorso umano, musicale, culturale, anche sociale e anche professionale, c'è qualcosa che ci dice che tale corpus non sarebbe potuto continuare. Eppure, ancora per 20 anni poi, cioè fino al 1945, si favoleggiò di una ottava sinfonia. Sibelius addirittura la promise a Koussevitzky, alla Boston Symphony Orchestra, cioè a qualcosa di molto importante, ma anche ad altri. Ne compose ben più che soltanto dei frammenti, e ci fa una grande tenerezza sapere che continuerà a sostenere l'esistenza in fieri di questa sinfonia anche dopo che di fatto ne aveva bruciato appunti e frammenti, come dire, alzando bandiera bianca con se stesso, ma continuando a dire che invece no, come ingannando se stesso prima ancora che gli altri. In realtà dal 1929 in poi non compose più per i 28 anni successivi della sua vita. E perché la settima appare come una parola così definitiva? Per molti motivi. Innanzitutto è strutturalmente del tutto diversa dalle altre, in quanto consta di un unico solo grande movimento di circa 23 minuti. Più volte Sibelius aveva aspirato ad una sorta di unità, un'unità superiore alla divisione in movimenti. Nella terza aveva fuso il terzo e il quarto movimento, nella quinta aveva fuso il primo e il secondo movimento. Qui raggiunge forse il suo ideale, una totale unità di percorso, pur nelle diverse fasi, nelle diverse agogiche successive. Sibelius ha sempre perseguito come ideale compositivo lo sviluppo continuo, la germinazione delle cellule tematica, come se fosse una germinazione naturale, come se fosse un seme da cui nasce una pianta che si ramifica, al di là di ogni schema formale. In realtà non è mai stato molto legato a forme come schemi consegnate dalla classicità. Qui questo avviene in modo estremamente, in modo globale, in modo estremo. Abbiamo più volte fatto notare che Sibelius è stato diviso in se stesso tra aspirazione a una modernità che lo avrebbe condotto a un maggior apprezzamento europeo e viceversa la sua naturale propensione verso radici musicali più antiche, e ne hanno portato traccia di questa lotta interna in modi molto differenti tutte le sue sinfonie, diciamo soprattutto dalla terza alla sesta. Qui viceversa, nella settima, è evidente fin dall'inizio che Sibelius è al di là di ogni intenzione di dimostrare qualche cosa a chi che sia, anche a se stesso. È la sua musica e basta, al di là del tempo e dei tempi, ed è per questo che pare una parola definitiva. Questo lo rende questa, la settima sinfonia, pur nelle inevitabili differenze stilistiche, la rende analoga, stabilisce un ponte con altri grandi lavori fuori dal tempo, lavori finali di grandi compositori. Il primo che viene in mente nella meraviglia sono gli ultimi 4 Lieder di Richard Strauss, scritti nel 1949, come dire, un'ultima pagina romantica in un'epoca che era andata diversamente, forse anche nelle metamorfosi per 23 Arche, sempre di Richard Strauss. Potremmo forse anche citare, tra l'altro ampiezza simile, Der Abschied, dell'ultimo Lied di Mahler, verrebbe in mente anche il finale della Jupiter di Mozart, che è in Do maggiore. Questo perché la settima sinfonia è, dovrei dire, simbolicamente in Do maggiore, cioè il ritorno a un Do maggiore accettato come tale in un mondo che ha preso altre direzioni. La settima sinfonia ha quindi l'aspetto di un grande messaggio lanciato a tutti da un uomo, un maestro, che sente di essere sull'orlo di un'uscita di scena, almeno dal punto di vista compositivo. Il grande, unico movimento della settima è un immenso flusso del pensiero e dell'espressione, con slanci, ripiegamenti, momenti espliciti e altri più misteriosi. Il seguito delle sue agogiche ci dice della sua ricca articolazione interna. Le leggo nell'ordine e vi accorgerete che si ritorna di quando in quando la parola adagio, e cioè adagio, un po' meno adagio, poco a poco affrettando fino al vivacissimo, rallentando al adagio, poco meno lento, allegro moderato, vivace presto, poco a poco rallentando al adagio, largamente affettuoso tempo primo. È evidente che l'adagio è una specie di porto sicuro in cui si ritorna ogni volta dopo ogni avventura veloce, diciamo. Vi sono in questo grande fiume molti ritorni di elementi, ma non è possibile fare in questa sede una vera e propria analisi. Faremo viceversa un primo ascolto insolitamente lungo, superiore ai 6 minuti, con qualche commento, proprio per mostrare la grande continuità, il flusso di coscienza nelle sue molteplici fasi, e si noterà subito la ricchezza infinita dell'armonia. Facciamo un esempio che guarda all'inizio. Si inizia con una curiosa scala a tasti bianchi, diciamo un La naturale, e con uno strano gioco di sincope per cui i contrabbassi arrivano in ritardo. È così. Ma attenzione adesso. Tutto ci aspetteremo meno che un accordo di La bemolle minore dopo la scala diciamo tasti bianchi di La minore, ma questo accordo diventa questo, poi diventa questo e inaspettatamente si appoggia finalmente a un quarto grado di Do maggiore. Ma teniamo presente che accordi di Do maggiore non ce ne saranno in realtà per un bel po'. Ascoltiamo questo splendido inizio della settima sinfonia di Jan Sibelius. Quarto grado l'accordo Fa maggiore. Un cambio di modo, si è minore. È chiaramente l'inizio di qualcosa di vasto ed importante. E adesso finalmente arriverà il primo accordo di Do maggiore. Questo. Finora non ci sono veri temi, adesso arriverà finalmente una cellula tematica ai legni. Eccola. Thank you. per una vasta zona di soli archi, melodici ma polifonici, che ci ricordano certi adagi mahleriani fatti di linee sovrapposte, o anche a volte di Richard Strauss. Progressivamente si va verso il rivelarsi di un vero e proprio grande afflato melodico a poco, una grande cellula motivica dei tromboni. È evidente che potevamo non fermarci mai, anzi che veniva proprio voglia di non fermarsi mai, questo flusso, questo meraviglioso flusso di una musica che, come dire, non ha più paura. È un compositore che ha superato le sue paure, ha superato le sue ansie, la sua spaccatura in due, e che ci dice la sua musica come grande flusso di davvero di grandissima bellezza. Quello che stava per incominciare adesso, quando ci siamo interrotti, era il primo dei percorsi di il primo accelerando, diciamo, che avrebbe condotto via via fino al vivacissimo. Ora dovremmo per forza di cose saltare, ma viceversa saltiamo un bel po' adesso, ma presenteremo con calma tutta la parte finale, divisa in due ascolti, tutta la parte finale di questa grande sinfonia. È evidentemente una sinfonia che il cui ascolto esige ampie arcate di ascolto, non si possono far ascoltare brevi frammenti. Il susseguirsi delle agogiche, dei caratteri, fa sì sì che il tutto sia davvero la fusione perfetta di movimenti, stati, espressioni differenti, con i punti di crisi, di slancio, con momenti sontuosi, momenti sommessi, momenti più inquieti, eccetera, eccetera. Il tutto, attenzione, con un uso estremamente ricco dell'armonia. Anche da questo punto di vista c'è un grosso cambiamento rispetto alla Sesta Sinfonia, cioè non ci si rifugia più in una specie di tinta soft di modale, ma c'è un'armonia ricca, cromatica, che da una parte non ha paura del do maggiore, ma dall'altra parte sa utilizzare una vasta gamma di modulazioni, di tensioni cromatiche e così via. Allora, adesso passiamo per presentare la seconda parte, diciamo l'ampia parte finale, diciamo la seconda metà della Settima Sinfonia. Siamo nel corso dell'allegro moderato, nel tragitto diagogico che ho detto prima. Abbiamo soltanto circa 6 minuti di musica, diciamo, e sta per tornare il tema che caratterizza questo allegro moderato, che è un tema quasi gioviale, una breve cellula un po' straussiana, pensando al Don Juan, al Don Giovanni di Strauss, qualcosa di questo genere, una cellula che sentiremo tornare molte volte. Una cellula che vaga, poi si stringe nel tempo, giunge a un vivace, poi giunge a un presto, come spinto da una sorta di inquietudine molteplice, cioè melodica, armonica, di gesto orchestrale, formale, che però poi via via si placa e rallenta fino all'empito sontuoso del do maggiore del nuovo adagio, dominata dal ritorno del bellissimo tema di trombone che abbiamo ascoltato poco fa. Quindi ascoltiamo parte dell'allegro moderato, la sua accelerazione e il suo rallentamento nell'adagio. Eccovelo. Questo è il tema. Ma il compositore si è affezionato e lo porta in giro intatto in varie aree armoniche. Ecco ancora. Stiamo andando verso il vivace. Ed ecco il nostro maggiore. col tema del trombone. Musica che si fa veramente fatica a tagliare, infatti vi invito a ascoltare la settima sinfonia senza interruzioni, anche per cogliere più il senso di grande flusso. Ad esempio, vi sarete accorti che io vi ho segnalato il passaggio dall'allegro moderato al vivace, al presto e il ritorno all'adagio, ma se non ve l'avessi segnalato, in fondo il passaggio è così graduale e di trasformazione continua da essere non totalmente avvertibile, cioè non sono zone formali divise da doppie stanghette, sono un flusso di coscienza che prende, che segue un percorso, che accelera, rallenta, si ferma su un tema e così via. Ora noi ripartiremo da dove siamo arrivati per ascoltare davvero il finale, e io provo a narrarlo come un racconto. C'è un empito immediato, quello che stavate sentendo quando abbiamo tagliato, c'è un empito di corni sontuoso che giunge a una specie di grande climax, ci mette un po' a farlo, e giunge un climax in cui passa il testimone agli archi. E a quali archi? Degli archi molto acuti, siamo da queste parti con i violini così, qui in alto, con una specie di come dire, di slancio melodico teso, tesissimo, acuto, che dura parecchio e che però non è vero che si spegne, è percorso da alcuni silenzi, anche perché si sta trasformando in una gogica che in fondo non ci aspetteremo, che è la gogica affettuoso, usata una volta sola nel corso di questa sinfonia, ma credo mai usata nelle sette sinfonie di Sibelius. Da qui si apre, da questo affettuoso si apre la vera coda, il saluto sinfonico definitivo di Sibelius. C'è un sipario di ottoni che apre un tema discendente di legni, naturalmente vi segnerò queste frasi, e che si ripiega appoggiato a un tremolo di archi. E vi devo far notare una cosa prima di ascoltarle, poi ne riparleremo. Sibelius evidentemente non sta cercando il suo trionfo. Sì, tutto alla fine poi si allarga nell'ampiezza sonora, splendida, di un grande accordo di Do maggiore, ed è estremamente simbolico che sia il Do maggiore l'accordo dell'ultima sinfonia, l'accordo finale dell'ultima sinfonia di Sibelius. Cioè, sì, voglio ancora scrivere un accordo di Do maggiore. Ma non si tratta della vittoria del compositore, non c'è il trionfo del compositore, ma c'è la vittoria della musica. E cioè la vittoria di un percorso compositivo ed espressivo di immensa sincerità e profondità. Altri suoi finali erano il trionfo del compositore, ma non questo. Ascoltiamo quindi questo splendido finale della settima sinfonia di Jan Sibelius. Insistenza acuta a tenere questo livello acuto dei violini. Anche se il tema è agli ottoni. Ecco, largamente con i soli violini acuti. I vari silenzi segnavano il percorso verso l'affettuoso. Affettuoso. il tema discendente dei legni. Parlato di trionfo della musica e non del compositore. I finali a cui ci aveva abituato Sibelius nelle precedenti sinfonie vedeva la preparazione del finale anche alcuni minuti prima della fine, e cioè in qualche modo veniva creato il clima per giungere a un'apoteosi finale. In questo caso, di fatto, a 7 battute dalla fine, 8 battute dalla fine della sinfonia, in realtà siamo scivolati in tonalità piuttosto lontane rispetto al Do maggiore, siamo scivolati in un piano, in un pianissimo. Non ha approfittato della bellezza dei temi dei corni precedenti o della frase acuta dei violini, non ha approfittato di questa, della sontuosità davvero emozionante di quei temi. Viceversa li spegne dentro un tremolo pianissimo di archi, e poi in qualche modo, come una specie di foglia morta che cade, ondeggia tra le tonalità, cioè il basso di questi contrabbassi, questo è un si bemolle, e poi così fa questo la, re, sol, e soltanto alla fine c'è questo do. Ma durante l'accordo di do maggiore ci sono una serie di appoggiature anche, cioè l'accordo puro, pulito di do maggiore in realtà arriva soltanto 2-3 secondi prima della fine, quindi non è l'apoteosi del do maggiore, è un porto a cui si arriva dopo un immenso percorso, e non vi è retorica perché, ripeto, in questa sinfonia Sibelius non deve più dimostrare nulla, è andato al di là dei suoi dubbi. Se il punto di massima difficoltà del compositore è vistosamente la sesta sinfonia, la settima sinfonia è vistosamente, volutamente la sua ultima. Come poteva pensare di scriverne un'ottava dopo questa, dopo questo finale e dopo questa arcata di 23 minuti meravigliosa? Ed è musica al di là del tempo, è un al di là della dialettica modernità-tradizione, ed è il saluto dopo un ciclo sinfonico durato 25 anni e ben 7 sinfonie. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.